entità statali in questo momento, indipendentemente dai riconoscimenti che facciamo o non facciamo. Ma la Libia, ancora prima che luogo di raccolta, è un luogo di transito. E queste sono le rotte seguite. Vedete, è un imbuto dove le tre rotte principali che partono dal Corno d'Africa oppure dal Golfo di Guinea si inseriscono per poi andare verso il Mediterraneo. Non sono solo le rotte per i migranti, sono le rotte seguite dai trafficanti di armi, di droga e via dicendo. Non vi aggiungo nulla di nuovo perché questo in TV invece lo sento dire spesso. I soldi che vengono fuori dal traffico di migranti e dalla tratta di esseri umani sono oltre 400 milioni di dollari. Questo per il calcolo, ovviamente fatto in nero perché non ci sono cifre ufficiali da parte dei contrabbandieri e dei trafficanti, fatte per il 2017. L'Italia. Ci siamo impegnati a fare un memorandum d'intesa con chi? Vi dicevo, la Libia non è controllata effettivamente da nessuno, noi però l'abbiamo fatto col governo ufficiale. Non fosse altro che questo memorandum a livello interno gli hanno fatto un bel ricorso e l'hanno sospeso. Quindi per loro è illegale, cioè noi ci stiamo sostanzialmente impegnando a rispettare un accordo che per loro è illegale. Quindi c'è un grande problema proprio implicito. Ma ancora di più, vi ho segnalato la lista della spesa, che sono le richieste fatte da Al-Serraj, cioè il presidente riconosciuto dalla comunità internazionale, che praticamente ci fa capire quanto effettivamente la Libia sia sguarnita proprio di beni necessari a rispettare l'accordo. Cioè ci ha chiesto navi, cannocchiali, elicotteri, gommoni, ambulanze, non ha nulla, ma soprattutto non ha il controllo del territorio. Cioè Al-Serraj controlla una città, Tripoli, punto. Considerate che quando si è insediato lui governava da una nave perché non riusciva neanche ad attraccare nel porto. Quindi un presidente che non ha il controllo del suo territorio è un presidente che per il diritto internazionale non serve, perché il diritto diviene sostanziale nel momento in cui tu riesci ad applicarlo. Se non hai il controllo, a chi lo applichi? E allora Minniti intelligentemente ha pensato: facciamo l'accordo con le tribù. Le tre principali tribù sono Tebbi, Tebu, Suleiman e Tuareg. E sembra che questo accordo stia dando dei frutti, anche perché a controllare i traffici sono proprio le tribù. Le tribù alleate con lui. Se non fermiamo lui possiamo fare tutti gli accordi che vogliamo, ma la Libia rimarrà ginepraio. Questo è Mokhtar Belmokhtar, conosciuto anche come Mr. Marlboro perché ha iniziato col contrabbando di sigarette, è chiamato anche l'emiro del Sahel, perché davvero il Sahel, considerate, è tutta questa fascia che va da qui a qui. Lui controlla tutto ed è sostanzialmente il capo di fatto di Al-Qaeda nel Maghreb. Tutti i traffici che rendono soldi, quindi armi, sigarette, droga e migranti, li controlla lui. Se lo so io, figuriamoci se non lo sanno i servizi di intelligence di altri stati. Mi fermo qui, non dico altro. Passiamo alla Siria. Qui vi faccio solo una fotografia sulla situazione attuale, perché lo Stato islamico sembrava sconfitto e poi ci ritroviamo la Turchia che va a fare bombardamenti, quindi qual è il dato di fatto? Allora, effettivamente lo Stato islamico si è notevolmente ritirato a livello di controllo territoriale. La parte rosso chiaro era lo Stato islamico prima, la parte rosso scuro è lo Stato islamico adesso. Quindi non controlla più le dighe come Raqqa, Mosul, che sono fondamentali, perché in un territorio desertico se tu controlli le dighe, controlli l'energia elettrica, controlli l'agricoltura, controlli la sanità, l'igiene, controlli tutto. Non ha più palmiere e beni archeologici, che lo Stato islamico si rivendeva e gli consentiva di autofinanziarsi. Quindi effettivamente lo Stato islamico si è ridotto. Attualmente la zona di influenza è così ripartita. Dunque, vedete quelle immagini in... si vede? Sì, ok. Questa qui è parte curda, tutta questa in violetto chiaro, è la parte curda. Qua ci stanno i curdi siriani e qui che è quello che vi indicavo in violetto, è Afrin, dove la Turchia ha lanciato le ultime bombe. E il bello è che il nome dell'operazione si chiamava Ramo d'Ulivo, cioè proprio il paradosso. Il che io queste cose quando le vedo non posso fare a meno di non segnalarle. E qui si pone il problema dei curdi, problema, il fenomeno curdo, perché purtroppo la questione del Kurdistan è una cosa così complessa, variegata, non c'è un solo Kurdistan, ce ne stanno tantissimi. E non parlo solo delle quattro parti che sono ripartite tra Siria, Iraq, Turchia e Iran, ma anche all'interno della stessa Siria, quando si trattava di liberare Kobane, i rappresentanti curdi dei curdi siriani erano divisi in 15 gruppi. Per fare un comitato di coordinamento ce ne hanno messo tanto di lavoro, di diplomazia e via dicendo. Perché ci sono i curdi che vogliono indipendenza, i curdi che vogliono solo l'autonomia, i curdi che la vogliono metà e metà. È un fronte completamente eterogeneo e di questa eterogeneità e disaccordo di base ne approfitta naturalmente chi, come Erdogan, vuole assolutamente impedire perlomeno l'indipendenza del Kurdistan turco. Vi dico solo questo e poi passiamo al prossimo conflitto. Kurdistan turco ha sostanzialmente due cose fondamentali: un po' di petrolio, ma soprattutto ha le sorgenti del Tigri e dell'Eufrate. Ha delle dighe, la più grande diga che è quella dedicata ad Atatürk, ma ora ne stanno costruendo altre, risale al 75. Una percentuale del circa 80% dell'energia elettrica della Turchia viene da quelle dighe. La Turchia non lascerà mai andare i curdi. O meglio, i curdi se ne possono andare, ma il Kurdistan deve rimanere la Turchia, con acqua e tutto il resto. Somalia. Bene, la Somalia lì dagli anni 90 e forse anche di più, stato fallito per eccellenza. Ogni tanto ce ne ricordiamo perché c'è qualche attentato, ma la situazione sta di nuovo tornando critica. Considerate Medici Senza Frontiere non è rimasta, e Medici Senza Frontiere rimane ovunque, ma evidentemente è troppo pericoloso. Il punto è che il governo legittimo sta a Mogadiscio, ma esattamente come la Libia, non controlla neanche tutta l'intera città di Mogadiscio, ma solo alcuni quartieri. Mi spiegate voi come un governo può mai dare un minimo di sicurezza, ordine interno, per non parlare dei servizi più importanti come salute, scuola e via dicendo, se non controlla il territorio. La maggior parte del territorio è controllato dalle milizie islamiche di Al-Shabaab, che voi ricorderete per la strage al campus di Garissa in Kenya nel 2015. Quando praticamente dalla Somalia passarono al Kenya, che è subito immediatamente a sud, varcarono il confine e fecero la selezione: tu sei cristiano, tu sei musulmano, cristiano, decapitato o fucilato. Però questo è solo un episodio emblematico che ha toccato un po' l'immaginazione di tutti, ma non è l'unico episodio, e soprattutto si ripetono in continuazione episodi di questo tipo. Neanche 3 mesi fa c'è stato un attentato a Mogadiscio che in Italia io ho a malapena sentito, eppure per la Somalia è stato il loro 11 settembre. Questo perché Al-Shabaab sta di nuovo riprendendo il controllo del territorio. Quindi, se prima aveva messo le corti sciaritiche, perché aveva preso il controllo del territorio in maniera tale da istituire addirittura propri tribunali, poi era stato ricacciato. E adesso è di nuovo tornato al potere, di fatto. Guardate questo grafico. Nel 2017, in rosso, sono i bombardamenti che ci sono stati da parte della comunità internazionale in Somalia per cercare di ridare il controllo del territorio al governo. Guardate il salto dal 2016 al 2017, il che dà la misura di quanto la situazione sia peggiorata, eppure si continua a non parlarne. Ma i militari italiani in Somalia ci stanno. Noi abbiamo i militari in Gibuti, abbiamo i militari in Repubblica Centrafricana. E per ora li mandiamo in Niger a non far nulla, comunque. Sudan e Sud Sudan, ho quasi finito, eh? Non disperate. Anche di questo se ne parla poco. Del Sudan se ne è parlato un po' negli anni 2000, quando c'era il genocidio del Darfur in corso. Il Darfur è quello che vi ho indicato con il cerchietto in rosso, dove la divisione etnica era essenzialmente tra arabi e africani. Gli arabi erano i persecutori, gli africani erano invece le vittime. La differenza sostanziale era nomadi e popolazione sedentaria. Questo è il loro presidente, al-Bashir, ricercato dalla Corte internazionale. Oh, si fa tutti i viaggi e le conferenze in giro per l'Africa, tutti quasi stati che sono parte della Corte Penale Internazionale, non si riesce ad eseguire un mandato. Cioè, la Corte Penale Internazionale ha notizia che sta andando a Pretoria, in Sudafrica, a tenere una conferenza, non lo arrestano. Eppure guardate. Genocidio in Darfur, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e io ho messo solo due o tre immagini, ma sono anni e anni di genocidio e crimini, quando si dice la mancanza di volontà. Questi sono i Janjaweed, che sono gli esecutori materiali dei genocidi. Janjaweed è una parola che significa diavoli a cavallo, e adesso si sono trasferiti a dare una mano a Boko Haram, hanno attraversato il Chad e sono finiti in Nigeria. Sud Sudan, che è la vera crisi di adesso. Il Sud Sudan è lo stato più giovane in assoluto della comunità internazionale. Nasce nel 2011, dopo una guerra di circa 20 anni, sempre con il suddetto al-Bashir. Qual è la problematica? La problematica è che il Sud Sudan è giacimenti di petrolio, ma il nord, quindi l'attuale Sudan, ha gli oleodotti. C'è chi produce il materiale, c'è chi li trasporta. Lo so che viene da ridere, però così è. Quindi hanno fatto 20 anni di casino di guerra civile, hanno fatto la pace, hanno fatto il referendum, hanno ottenuto l'indipendenza. Nel luglio 2011 ottengono l'indipendenza. Cosa succede? All'interno del Sud Sudan le due etnie principali iniziano a litigare su chi deve gestire i giacimenti di petrolio. Quindi non solo non lo possono usare perché non hanno gli oleodotti che sta a sud, ma litigano tra chi deve possedere questi giacimenti. Quindi abbiamo il presidente che rappresenta l'etnia di maggioranza, quella Dinka, e poi abbiamo il vicepresidente che invece è l'etnia di minoranza, è sempre lì a litigare. Il problema è che adesso si sta passando a una vera fase di genocidio. In più il Sud Sudan è in piena carestia, quindi gli aiuti internazionali non bastano. E la cosa peggiore è questo: il Sud Sudan conta il numero massimo di bambini soldato. Questa è una mappa sulla, diciamo, la diffusione del fenomeno nel mondo, ma 18.000 sono solo del Sudan, è il Sud Sudan, ed è il primato in assoluto. Ultima cosa, le fake news in Sud Sudan, perché mica ce l'abbiamo solo noi. Solo che il problema in Sud Sudan è che è un sistema organizzato, cioè ci sono i blogger dall'estero, ovviamente esuli sudsudanesi, che portano la propria battaglia attraverso il web, fomentano le persone che stanno in Sud Sudan, ma dando informazioni sbagliate. Addirittura sono riusciti a clonare la radio, che è questa qui, Miraia, che è la radio delle Nazioni Unite in Sud Sudan. Loro ne hanno creato un doppione e hanno iniziato a dare informazioni false, spacciandole come informazioni date dalle Nazioni Unite. Tant'è che le Nazioni Unite hanno dovuto cambiare il mandato della missione e hanno mandato i militari a smontare le varie stazioni radio di comunicazione, eccetera, e a individuare tutte le fake news. Pensate voi se, cioè, le unità di peacekeeping devono andare. Ucraina orientale. Siamo agli ultimi due conflitti, ultime quattro slide. Ucraina orientale, perché me ne parlo? Perché una volta che la Crimea ce la siamo giocata, non si è più parlato di Ucraina. Ma il conflitto in Ucraina era su due fronti: c'era la Crimea, con la flotta del Mar Nero, Putin che ha fatto l'annessione, c'è stato il referendum per l'indipendenza e via dicendo. Ma la parte del Donbass, che è l'Ucraina orientale, nessuno la calcola. Ma adesso c'è un conflitto che dura da anni. Si stanno letteralmente ammazzando. Noi ci abbiamo rimesso pure qualche fotoreporter, ma poi ce lo siamo dimenticato. E vedete, questa è la contact line, è la zona rossa che segna il confine, sono circa 5 km tra la parte, questa qui, che è occupata dai filorussi, nelle repubbliche di Donetsk e Lugansk, e questa è l'Ucraina che invece è rimasta sotto il potere governativo. Il problema di questa contact line è che ogni giorno è frequentatissima dai bambini, e per questo vi porto l'immagine del report dell'UNICEF, che è preoccupatissimo per questi bambini delle contact line, perché ci stanno le scuole lungo questa linea di confine. I bambini che abitano nella zona filorussa, occupata dai filorussi, vanno a scuola ogni giorno dall'altro lato e quindi attraversano, attraversano, attraversano. E il problema è questa frase qui. Secondo le Nazioni Unite, quella ormai è la zona più minata al mondo, quindi mini antiuomo su ogni centimetro quadrato. E non sono solo i bambini, anche gli anziani, se devono andare a ritirare la pensione, visto che il governo a dare le pensioni non le dà nella zona filorussa, quelli devono attraversare la zona la linea di confine, andare nella zona ucraina e poi tornare alle proprie case nella zona filorussa. Ultimo conflitto, Yemen, perché anche qui ogni tanto si sente un bombardamento, ma di questo conflitto non se ne parla, ma è dal 2015 che va avanti. Vi ho messo l'immagine di questa bambina, che forse a qualcuno di voi dice qualcosa, è Butaina, che il 25 agosto è stata vittima con la sua famiglia di un bombardamento della coalizione guidata dall'Arabia Saudita ed è l'unica sopravvissuta. Qual è il fatto? Vedete, oddio. Cos'è successo? Dai, che sono le ultime due, mi hanno voluto. Sì, è scaduto il tempo.
È un attentato.
Sì. È un attentato. Secondo me è un boicottaggio saudita, perché finora non l'avevo citato. Sì, questa qui. Vedi che ho detto la verità, che sono le ultime. Non dico bugie. Grazie. Allora, vedete, lo Yemen è questo qui. Fino all'inizio degli anni 90 era diviso Yemen del nord e Yemen del sud. Poi hanno fatto questa bella riunificazione, ma non ha funzionato molto. E a capo hanno messo quello che già dal 78 era il presidente dello Yemen del nord. E poi dal 90 al 2011 si è fatto pure la presidenza dello Yemen ed è Saleh. Nel 2011, con le primavere arabe, si sono portati via anche il presidente yemenita, l'hanno costretto alle dimissioni e è stato nominato un suo successore che però era il suo figlioccio, quindi c'è stato un po' di continuità. Il problema qual è stato? Che essendo un dittatore aveva ovviamente una minoranza da perseguitare ed erano gli Houthi. Houthi sciiti, mentre la maggioranza degli yemeniti è sunniti, quindi la solita divisione all'interno del mondo islamico, che non stiamo ad approfondire. Quando nel 2015 gli Houthi perseguitati decidono di ribellarsi, il dittatore fugge ovviamente nell'amica Arabia Saudita e da là continua a dire sono io il presidente, seppure in esilio. Si crea questa coalizione capeggiata dall'Arabia Saudita e poi da tutti i stati che, a parte il Marocco che è hascemita, tutti gli altri sono sunniti, convinti, quindi fedelissimi dell'Arabia Saudita. Vedete questa linea tratteggiata dell'Iran? Aiuta indirettamente gli Houthi perché sono sciiti come gli iraniani. E poi c'è questa bellissima freccia rossa che indica il finanziamento indiretto attraverso il foraggiamento di armi da parte delle potenze occidentali. E qui noi siamo i primi in classifica, secondo la Francia, poi abbiamo Regno Unito e Stati Uniti. Il 4 dicembre 2017 l'ex dittatore Saleh è stato ucciso in maniera molto molto simile a Gheddafi. Almeno a me l'immagine l'ha ricordato tantissimo e anche se vedete il video, voi vedete in questo caso erano gli Houthi che l'hanno beccato nella capitale Astana e l'hanno sostanzialmente giustiziato. Purtroppo, come nel momento in cui Gheddafi è stato ucciso, la guerra in Libia non è affatto finita, anche Yemen sta continuando. Fine. Beh, vi ho abbastanza rimbambiti, eh? Posso parlare?